pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi abbiamo un tema medico, parliamo dei diverticoli, che sono uno di quei temi di cui si parla poco ma che riguardano moltissime persone, soprattutto con l'avanzare dell'età. Spesso arrivano in silenzio, sono scoperti magari per caso durante un controllo di routine e altre volte si fanno sentire purtroppo in modo decisamente più deciso. Ma cosa sono davvero, perché compaiono e soprattutto come si convive con loro in modo sereno ma soprattutto informato? Per parlare di tutto questo, ma soprattutto per rispondere poi anche alle vostre domande, abbiamo invitato il professor Dimitri Christoforidis, che è primario del servizio di chirurgia generale viscerale dell'ente ospedaliero cantonale, e anche il professor Thomas Greuter, primario del servizio di gastroenterologia e patologia dell'ospedale regionale di Lugano, sempre dell'ente ospedaliero cantonale. Dottori, professori, grazie mille per essere arrivati e io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così dall'inizio chi da casa volesse fare delle domande può scriverci un messaggio allo 076 321 1113 oppure, se volete chiamare, approfittare della presenza dei nostri esperti per parlare con loro, potete digitare lo 0848 03 0808. Allora, oggi vogliamo un po' esplorare appunto che cosa significa diverticoli, quali sono i segnali da non ignorare e quali sono anche i piccoli accorgimenti quotidiani che possiamo fare sia per prevenzione che poi per gestire un po' questa problematica e mantenere il nostro benessere generale. Io chiederei proprio di partire dalla domanda più semplice del mondo: ma che cosa sono i diverticoli?
Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, i diverticoli, che sono molto frequenti, sono delle piccole estroflessioni, delle sacche che si formano sulla parete intestinale. Adesso stiamo parlando dei diverticoli del colon, che sono quelli più frequenti, e in particolare nella zona in basso a sinistra, che si chiama il sigma, il colon sigmoide, è lì la zona dove i diverticoli si formano più volentieri. E sono, quindi, rappresentano delle hanno una parete molto più sottile che il resto del colon e quindi possono a volte fare delle piccole perforazioni o infiammazioni.
Sono dunque delle sorte di sacche che si formano, ma perché?
Ma allora, esattamente perché si formano ancora non l'abbiamo capito. Sono diversi i fattori che alla fine fanno sì che si forma il diverticolo. C'è una pressione alta all'interno del colon e dei punti dove i vasetti per le arterie, piccole arterie che entrano nel colon, creano dei difetti di muscolo, quindi manca il muscolo e la mucosa e la sottomucosa, che sono i strati superficiali del colon, sono spinte fuori dalla parete. Perché da fare sicuramente con il modo di vita occidentale, soprattutto la nutrizione, l'alimentazione nostra, ma c'è anche una componente genetica, poi l'avanzamento dell'età, che il colon si indebolisce con il tempo e può formare più facilmente dei diverticoli.
È comunque una situazione che si riscontra anche un po' con l'età. Cioè, chiaro, diceva, c'è una predisposizione, la genetica come sempre ha il suo ruolo, per cui ci sono tante persone che potrebbero avere già dei diverticoli anche da più giovani e non saperlo, poi vedremo appunto come si fa a scoprire di averli, però diciamo che si presentano soprattutto nelle persone sopra i 40-50 anni.
Certo, cioè, fra pazienti da noi, diciamo, di 70-80 anni, più di due terzi avranno diverticoli. Però quello che osserviamo è un'incidenza sempre più alta fra i giovani. Aumenta la diverticolite fra i giovani, 40 anni, a volte 30 anni, e quello è una cosa che non vedevamo così spesso nel passato.
Ecco, il diverticolo, dottor Greuter, può essere totalmente asintomatico, come dicevo, il paziente potrebbe anche non sapere di averlo. Se il professor Cristoforidis vede durante la fase acuta, di cui parleremo, chi arriva al pronto soccorso perché è in preda a determinati sintomi, lei invece a volte scopre proprio quando ha a che fare con i pazienti, soprattutto se viene fatta una colonscopia, dei diverticoli di cui non si conosceva nulla.
Esatto, questa è una situazione che vediamo molto molto spesso, che durante una colonoscopia in un paziente che viene per una colonoscopia di depistocio, per il cancro colorettale per esempio, o per altri sintomi, che noi troviamo anche i diverticoli dentro. Questo non vuole dire niente. La frequenza dei diverticoli è tra 10 e 25% nella tutta la popolazione. È chiaro, come il professor Cristoforidis ha detto, paziente con un'età avanzata è più frequente, come 50% o anche di più, ma spesso questi diverticoli non fanno nessun sintomo. Comunque, dopo aver fatto la colonoscopia, se io trovo i diverticoli, devo dirlo al paziente, ma nel senso dico anche che non ha una conseguenza questa diagnosi.
Ecco, diciamo che la condizione in cui si rilevano i diverticoli prende comunque un nome preciso, diverticolosi.
Esatto, esatto. Allora, se ci sono diverticoli, noi diciamo che c'è la diagnosi di una diverticolosi. Adesso dipende molto dalla presentazione. Ci sono tanti, tanti pazienti con forse 2, 3, 4, 5 diverticoli. Se io cerco questi diverticoli, quasi sempre lo trovi. Il nome o la diagnosi di una diverticolosi, facciamo se ci sono veramente tanti diverticoli nel sigma o anche in un'altra parte del colon. Molto più importante comunque è la diverticolite, che, come il professor Cristoforidis ha già detto, è una infiammazione di un diverticolo, e questo è qualcosa completamente diverso, perché fa sintomi, dobbiamo trattare, forse anche ricoverare il paziente. Allora, c'è una grande differenza tra il diverticolo, poi la diverticolosi e poi la diverticolite, che è veramente una malattia dove noi dobbiamo fare qualcosa.
Ecco, perché si infiamma? Quindi perché diventa diverticolite?
Un'altra ottima domanda. Anche lì non abbiamo veramente una risposta soddisfacente. Tecnicamente quello che succede è che questa parete del diverticolo, che è molto sottile, si erode, passano un po' di batteri nella zona attorno del diverticolo, in una zona che normalmente è sterile, e quindi crea un'infiammazione. Perché un diverticolo si sveglia un giorno e fa la diverticolite? Questa è una buona domanda. Probabilmente ha da fare con il microbiota, quindi la composizione della flora intestinale, momenti. Poi i pazienti, la gente pensa sempre: ah, ma ho mangiato qualcosa di sbagliato. Anche lì non abbiamo trovato nessuna correlazione chiara fra una tipologia di cibo e l'evento di una diverticolite. Probabilmente tocca anche la grande sfortuna. Sono situazioni che possono capitare, capita oggi, non capita domani.
Un nostro ascoltatore ci scrive: sono stato operato nel 2020 di diverticoli, non si poteva farne a meno. Sono stato 10 giorni in ospedale, ho perso 8 kg. Mai più, non li auguro a nessuno.
Certo, allora molto probabilmente questo nostro ascoltatore è arrivato in ospedale con una diverticolite acuta complicata, perché i diverticoli sono frequenti. Un 10-20% massimo di pazienti con diverticoli avranno durante la loro vita sintomi. Allora, di questi che hanno sintomi, vuol dire una diverticolite, la stramaggioranza sarà una diverticolite semplice, quindi una semplice infiammazione attorno del diverticolo che si può curare con antibiotico, a volte anche senza addirittura antibiotico. Ma una minoranza di quelli che fanno la diverticolite è complicata, vuol dire che c'è proprio un buco grosso che si forma, quindi diventa una peritonite o un ascesso, un'infezione importante che necessita un intervento chirurgico. Allora, lì l'intervento chirurgico in urgenza, a dipendenza della situazione del chirurgo, dell'ora anche di quando succede, dello stato generale del paziente, può essere più o meno complicato, o più o meno con una degenza più o meno lunga. Però alla fine si riesce sempre a ritornare a una situazione normale, cioè a rimettere il paziente in piedi e permettergli di vivere con un'alimentazione e un transito intestinale normale.
Beh, io faccio anche delle domande molto semplici. Dice, ci sono delle volte dove si infiammano questi diverticoli e si può, a livello con degli antibiotici eccetera, contenere la situazione. Delle volte il quadro si presenta molto più critico, con addirittura una perforazione. Perché si arriva a questo punto? Perché si avviene questa perforazione?
I pazienti che vediamo che arrivano in ospedale con la perforazione, in generale per loro è la prima volta che fanno una diverticolite, non sapevano neanche di avere diverticoli, e è una perforazione di un diverticolo che si trova sul lato libero, diciamo, dell'intestino, perché il colon, dove si formano i diverticoli, ha un lato dove è a metà coperto dal tessuto adiposo, dal grasso dei vasi. Fare una diverticolite da questo lato è meno pericoloso, perché l'infiammazione è subito coperta dal corpo. Invece se succede dall'altro lato diventa una peritonite. Allora, perché da un lato o dall'altro? Anche lì mi spiace, non ho delle risposte, ma non lo capiamo veramente. Il fatto è, quello che si è visto è che veramente pazienti che fanno la diverticolite grave, che necessita l'operazione, stramaggioranza per loro è la prima volta che fanno la diverticolite.
Quindi subito molto molto importante.
Sì, per fortuna sono la minoranza. I pazienti più che vediamo al pronto soccorso, o i medici generalisti vedono tantissimi pazienti con la diverticolite, la sanno riconoscere, trattare. È un trattamento che non necessita un ricovero. In generale si dà ancora l'antibiotico anche negli ultimi anni, anche se negli ultimi anni abbiamo visto che la diverticolite semplice passa anche senza antibiotico, ovviamente sotto condizione che il paziente non abbia altre malattie pericolose o necessita una sorveglianza da parte del medico, ma per dire che è un'infiammazione di basso grado. Sono questi due tipi della diverticolite, no? La diverticolite semplice, che passa facilmente, la complicata, che spesso finisce in sala operatoria.
Esatto, due o anche quattro. Allora, pazienti con una diverticolite lieve, senza trattamento antibiotico, che vedono il medico curante, poi forse un po' più grave, che devono avere un trattamento antibiotico con il medico curante, e poi dopo pazienti che hanno bisogno di un ricovero, e poi classe numero 4, dopo i pazienti che devono essere operati. E poi è difficile di dire in quale categoria il paziente o la paziente finirà.
Beh, diciamo che anche tra i nostri ascoltatori stanno scrivendo, quindi c'è sicuramente chi si è trovato in questa condizione, quindi sanno esattamente adesso di cosa stiamo per parlare. Molto spesso la diverticolite arriva a sorpresa, perché non si sapeva nemmeno di soffrire di diverticolosi, e quando si infiamma si fa sentire in maniera abbastanza importante. Quali sono i sintomi?
È un dolore. Numero uno, il dolore in basso a sinistra della pancia, dell'addome, con eventualmente un po' di febbre, un po' di inappetenza, un po' di nausea, un po' di malessere generale. A volte c'è un pochettino di diarrea, ma non sempre. Ma soprattutto il dolore, che è ben riconoscibile. Chi ha già fatto una diverticolite lo sa riconoscere subito, perché la diverticolite può ritornare.
Esatto. Comunque può essere sempre qualcos'altro, soprattutto per i pazienti che sanno già che ci sono i diverticoli. Se non è chiaro con la presentazione, è sempre meglio di vedere almeno il medico curante, forse anche il pronto soccorso, per discutere i sintomi, di lasciare fare un prelievo per misurare i parametri dell'infiammazione. Per non mancare qualcos'altro che può anche succedere nella pancia.
Oltre a questo grande dolore, diceva un po' di febbre, ci sono altri sintomi?
No, in generale inappetenza, c'è malessere generale e poi quello che ci aiuta a fare la diagnosi è il prelievo di sangue, come diceva il professor Greuter, che può fare il medico curante o il pronto soccorso e si vede che c'è un'infiammazione nel sangue. E poi per fare la diagnosi veramente o perché c'è un dubbio o perché abbiamo l'impressione che è un po' più grave, si fa una TAC dell'addome e lì la TAC è molto precisa per dare anche la gravità della diverticolite e lì decidere, ok, un paziente che possiamo lasciare tornare a casa con l'antibiotico solo per bocca o è piuttosto uno che, attenzione, con una diverticolite più complicata, quindi lo ricoveriamo per dare l'antibiotico in vena o eventualmente, se si è formato un ascesso, pungerlo per svuotarlo e eccetera.
E poi allora il modo ideale per trovare i diverticoli è la colonoscopia, ma durante una diverticolite non facciamo mai la colonoscopia, perché questo, la colonoscopia con l'insufflazione di aria e di CO2 potrebbe provocare una perforazione a livello del diverticolo. Allora la colonoscopia è o prima, dove noi facciamo, come ho detto, la colonoscopia per un'altra causa, un'altra ragione, e poi troviamo questi diverticoli, o dopo una diverticolite. E questo è molto importante per escludere che non c'è niente altro nel colon, soprattutto con pazienti che non hanno mai avuto una colonoscopia nel passato. Ci sono sempre diagnosi differenziali, dobbiamo sempre escludere un piccolo tumore, per esempio a livello del sigma, ma questo facciamo dopo questa fase acuta e dopo la diverticolite.
Stanno arrivando numerosi messaggi adesso da parte dei nostri ascoltatori, allora vediamo, qualcuno ci scrive: nel corso di una colonscopia hanno scoperto dei diverticoli, i più grandi sono stati tolti e analizzati, per fortuna tutto ok. Il medico mi ha detto di rifare la colonscopia fra 3 anni, ma di solito non viene eseguita ogni 5, ho 72 anni, grazie per la risposta.
Sì, allora una ottima domanda. Che mostra che ci sono due cose che noi troviamo spesso durante una colonoscopia. Una cosa sono i diverticoli e l'altra sono i polipi. E questa è una cosa completamente diversa. Allora, probabilmente la paziente descrive che durante la colonoscopia erano trovati i polipi, che erano tolti, perché i polipi sono come piccoli tumori che diventano dopo 2, 3, 4, 5 anni potrebbero diventare un cancro. Allora questi polipi dobbiamo togliere durante la colonoscopia. Invece i diverticoli non dobbiamo togliere e non possiamo togliere. L'unico modo per toglierli è con la chirurgia.
Sì, qui da me.
Esatto, ma questo è veramente prendere fuori un pezzo del colon. Allora, durante la colonoscopia non togliamo mai i diverticoli. Probabilmente questi erano i polipi. E sì, i polipi qui è molto importante di ricontrollare, perché una volta il polipo può aumentare il rischio per gli altri polipi e per un cancro colorettale.
Sì. Quindi queste tempistiche che danno di solito senza presenza di sintomi, una colonoscopia a una certa età va rifatta ogni 5 anni, è corretto? Se invece ci sono dei motivi va ovviamente anticipata.
È chiaro, sì. Allora abbiamo le nostre linee guide, dipende che cosa troviamo durante la colonoscopia, che il tipo di polipo, come grande è il polipo, come l'istologia del polipo, e questo definisce l'intervallo fino alla prossima volta. Invece se un paziente ha di nuovo sintomi o altri sintomi, dobbiamo rifare il punto e rivedere che cos'è.
Un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, ma il fatto di avere una funzione intestinale sempre diversa e difficile, passando da stitichezza a diarrea, potrebbe significare la presenza di diverticoli?
Allora, buona domanda. Forse la paziente e il paziente ho dei diverticoli, ma raramente questi diverticoli spiegano i sintomi. Allora, è piuttosto una coincidenza la diarrea, la stipsi e poi la diverticolosi. In un paziente con questi sintomi dobbiamo cercare altre diagnosi. Dobbiamo chiaramente fare una colonoscopia per escludere un tumore, un cancro coloretale, una infiammazione cronica dell'intestino come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn. Ma spesso non troviamo niente, troviamo questi diverticoli, che questo non significa niente, ma non troviamo un'altra spiegazione per i sintomi. E spesso questi sono i pazienti con un sindrome dell'intestino irritabile, dove ci sono questi sintomi come la stipsi e anche la diarrea.
Barbara ci scrive: mio padre ha avuto un'ulcera già dalla gioventù e poi in età avanzata una diverticolite cronica con fase acute. C'è una correlazione tra le due patologie? Era nato nel 1920 e quindi era comunque un'altra epoca, ma mi incuriosisce un'eventuale correlazione.
Poca correlazione, no? Fra ulcera e diverticolite non la vediamo, no. Sì. Però all'epoca c'erano più pazienti con ulcere, perché adesso ulcere gastriche, stiamo parlando dello stomaco, adesso con il trattamento e eradicazione dell'Helicobacter pylori c'è meno, diverticoli invece è un'altra malattia, sì.
Mm-hmm. Però c'è una cosa interessante. Sì. No,
l'unica cosa che potrebbe spiegare, ma questa adesso è una ipotesi, ci sono fattori di rischio per una infiammazione a livello dello stomaco, con l'ulcere e anche nel colon. Forse se il paziente è un fumatore e fuma tanto, questo potrebbe spiegare l'uno e l'altro. In questo caso la raccomandazione è abbastanza chiara di smettere di fumare.
E come sempre, poi vedremo tutte le raccomandazioni. Dicevo, c'è comunque un dato interessante nel messaggio della nostra ascoltatrice. Dice: il papà soffriva di diverticolite cronica. Si può cronicizzare questa situazione?
Sì. La diverticolite può diventare cronica, vuol dire che il paziente risente praticamente ogni giorno, molto spesso, questo fastidio, dolore in basso a sinistra dell'addome o in basso della pancia, e corrisponde a una infiammazione dei diverticoli di questo segmento, di questa parte del colon che non si disinfiamma mai. E anche dando antibiotico, forse va un po' indietro, poi si ripresenta. Questi sono i pazienti che effettivamente tirano beneficio di un intervento chirurgico, dove noi andiamo a asportare la parte infiammata con i diverticoli.
Ci ascoltiamo Sting e poi continuiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. Il nostro tema della consulenza di oggi sono i diverticoli. Ne stiamo parlando con il professor Dimitri Cristoforidis, che è primario del Servizio di Chirurgia Generale Viscerale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, e con il professor Thomas Greuter, che è primario del Servizio di Gastroenterologia e Epatologia, sempre dell'Ente Ospedaliero Cantonale all'Ospedale Regionale di Lugano. Parlavamo appunto di diverticoli, queste piccole sacche che si formano nel rivestimento del colon. Come hanno spiegato i nostri ospiti, si parla di diverticolosi quando sono presenti queste sacche, di diverticolite quando c'è l'infiammazione delle stesse. Allora, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Una paziente vostra, ex paziente, ci dice: grazie al dottor Cristoforidis, l'anno scorso lui mi ha operato, dopo tanto tribolare con questa operazione ho risolto il problema. Quindi, come diceva professore, voi operate nel caso di un'infiammazione talmente acuta che provoca probabilmente una perforazione, va assolutamente fatta questa operazione, oppure può essere risolutiva quando la patologia si cronicizza oppure ci sono delle recidive?
Esatto. Nella prima situazione diciamo che il paziente non ha troppo la scelta. Arriva in generale in una situazione di infiammazione, infezione grave, e lì lo dobbiamo portare rapidamente in sala operatoria per curare una peritonite. E nella situazione quando la diverticolite diventa cronica, che il paziente continua a avere dolori anche un po' al di fuori degli episodi acuti, che in generale sono dolori o fastidi leggeri, ma anche gli esami di sangue possono essere anche normali, ma il fastidio persiste, o allora, quadro più frequente, che questi episodi acuti di diverticolite semplice, che riusciamo a far guarire con un po' di antibiotico anche senza, diventano troppo frequenti o troppo ravvicinati, che diventano un problema per la qualità di vita del paziente, perché deve assentarsi dal lavoro, perché forse viaggia spesso e non vuole trovarsi alle Maldive con la diverticolite. Allora lì è una discussione col paziente e col chirurgo per decidere se la soluzione chirurgica è indicata. Perché va detto che purtroppo non abbiamo ad oggi una soluzione alternativa per la prevenzione della diverticolite. La domanda più frequente che i pazienti mi fanno: ma cosa devo mangiare? Allora, purtroppo non c'è una dieta che, anche se uno riesce a seguirla alla lettera, aiuta a veramente a garantire a non avere più diverticoliti. L'unica cosa che funziona bene è la chirurgia. Quindi cosa si fa quando si opera? Andiamo a asportare il colon sigma, è la zona dove si formano i diverticoli. Io dico i diverticoli cattivi, perché tutto il colon può avere diverticoli, ma quelli che danno problemi sono in generale quelli del colon sigma. Quindi sono circa 20-25 centimetri di colon che noi asportiamo e poi ricolleghiamo le due parti che rimangono. Non cambia niente per la vita del paziente in termini di quello che deve mangiare o di come andrà di corpo. È un intervento che oggi facciamo con tecniche mini-invasive, quindi nella stramaggioranza va tutto liscio, il paziente sta 2, 3, 4 giorni massimo in ospedale e poi riprende la vita normale, come dicevo, senza diete particolari. È sempre un intervento, quindi ci sono sempre rischi di avere comunque alcune complicanze, per quello che bisogna valutarlo, discuterlo bene col paziente, discussione fra paziente e chirurgo per valutare rischi e benefici.
Ecco, sono diversi gli ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi chiedendo proprio informazioni a proposito dell'alimentazione e dicono: ma come ci dobbiamo comportare, cosa dobbiamo mangiare, quale dieta seguire, eccetera eccetera. Però è in ogni caso un dato di fatto che soprattutto quando magari si viene ricoverati per una forma non troppo grave, viene dato l'antibiotico, in quel momento di fase acuta va seguita una certa dieta.
Sì, in quel momento della fase della diverticolite, dove il colon è infiammato, la dieta che diamo al paziente è una dieta che non mette il colon sotto stress, cioè evitiamo di dare fibre, evitiamo di dare o di consigliamo al paziente di evitare cibi che provocano aria o che sono difficili da digerire perché il colon è infiammato. Però rapidamente passata l'infiammazione consigliamo al paziente di tornare a una dieta assolutamente normale e poi piuttosto ricca di fibre per facilitare il transito intestinale.
Ecco, Angela invece ci dice non tanto che cosa mangiare, ma che cosa evitare. Chiede proprio se ci sono dei cibi sconsigliati per evitare le infiammazioni e poi chiede se è vero che bisogna evitare frutta con semi, lampone, fragole, eccetera.
Ecco,
e questo so,
grazie
dottor
Gross,
esatto, voleva
questo
proprio
mito che adoro sfatare e veramente ci gira. È vero che ancora tanti di noi medici lo consigliamo di evitare di mangiare semini o frutta secca, con l'idea che chi ha diverticoli, se mangia semini, forse un semino va dentro nel diverticolo e provoca problemi. Vi garantisco che nessun chirurgo ha mai visto una diverticolite col semino che si è incastrato dentro, quindi non è vero. Anzi, il contrario direi, perché i semi e noci e frutta secca contengono, sono in generale ricchi di fibre, e quindi facilitano un po' il transito intestinale.
C'è solo una volta dove c'è la raccomandazione di non mangiare questi semi, e questo è per la preparazione per la colonoscopia, perché noi vogliamo, è sempre la domanda del paziente: ma perché, che cosa fanno questi semi? Possono ostruire o fare un'ostruzione del nostro strumento, e questo può essere grave per noi, e dopo dobbiamo riparare questo strumento e pulire tutto.
Ecco, qualcuno ci chiede se, visto che si parla di sacche, se in queste sacche può poi ristagnare qualcosa,
sì,
che non si svuota bene.
Assolutamente, è molto frequente che un po' di materiale fecale adesso si ristagna un po' e rimane dentro, ma lo chiamiamo il fecalita, c'è un piccolo sassolino di feci dentro, ma che non fa niente, cioè rimane lì tranquillo per anni e non provoca più infiammazioni che un tratto del colon che non ha questi cumuli, diciamo.
Maria invece ci scrive: già mia madre anziana soffriva di stitichezza, faceva febbre alta, io la curavo con gli antibiotici, mia sorella è stata operata, io anche ho dei diverticoli e quindi mi hanno detto che sono genetici. Mm-hmm. C'è correlazione, c'è familiarità?
Sì, c'è un trend di familiarità, però non è una garanzia, non è perché la mia nonna aveva diverticoli che ce li avrò anch'io, ma lo vediamo anche un po' per chi ha genitori che hanno avuto diverticoliti, fa più facilmente la diverticolite. Fra l'altro, io adesso ho una coppia di due sorelle gemelle che una volta arriva l'una, una volta arriva l'altra con la diverticolite. E quindi sicuramente c'è un fattore genetico che gioca un ruolo.
Sì. Ma per esempio, se c'è qualcuno nella famiglia con diverticolite o la diverticolosi, questo non è un argomento per cercare anche in un membro della famiglia che non ha sintomi, per esempio con una colonoscopia. La colonoscopia facciamo sempre per il depistaggio del cancro colorettale, qui è molto importante, e per i pazienti con sintomi. Ma se un paziente è asintomatico e non ha 50 anni o di più, non ci fermo in realtà per un cancro colorettale, non dobbiamo cercare questi diverticoli.
Giovanella ci scrive: io ho avuto diversi anni fa una peritonite al colon con asportazione di parte del colon ascendente, in seguito ogni tanto ho ancora avuto episodi di diverticoli. Ora vorrei sapere se è vero che appunto i semi abbiano già risposto a questa domanda, e seconda domanda: si può mangiare di tutto? Ad esempio, ho già notato che i legumi non mi fanno bene e ho anche avuto episodi di diverticolite dopo averli mangiati.
I legumi per un po' per tutte le persone, con o senza diverticoli, sono un po' più stressanti per il colon, creano aria, sono molto ricche di fibre, quindi un po' più difficile da digerire. D'altronde a piccole dosi fanno un gran bene, e chi si abitua a mangiarli e riesce a tollerarli bene sono assolutamente da consigliare. Non c'è veramente una correlazione fra mangiare legumi e poi avere una diverticolite, negli studi non salta fuori. Io all'ascoltatrice consiglierei comunque di mangiarli a piccole dosi e con una buona idratazione. È importante anche bere sempre tanta acqua quando uno mangia fibre o cibi come legumi o verdura cruda, eccetera.
Ecco, spesso ci viene ripetuto: siamo quello che mangiamo, quindi tante domande si stanno concentrando su questo tema. Damiano dice: ma potrebbe essere utile mangiare più cibi a base di fibre?
Questo chiaramente per la prevenzione di evitare forse un'altra fase acuta della diverticolite. Qui è chiaramente raccomandato di prendere queste fibre. Solo nella fase acuta, durante il ricovero, qui vogliamo avere il meno pressione possibile nel colon, e c'è il sconsiglio di prendere delle fibre.
Poi forse vorrei aggiungere, si parla sempre fibre, ma cosa vuol dire fibre? Cioè, i francesi avevano una campagna pubblicitaria che non era male, perché parlavano di mangiare 5 porzioni al giorno fra cereali, verdura, frutta. Quindi 5 porzioni non è poco, ma la raccomandazione quando si dice mangiare ricco in fibre sono 20 grammi di fibre. E quindi per arrivare a 20 grammi non è facile, cioè per dire una porzione di cereali sono forse 8, una mela forse un paio di grammi, quindi 5 porzioni al giorno fra cereali, verdura, frutta è quello che è un consiglio pratico un po' che possiamo seguire anche per i divorticoli, ma non solo, per il tumore dell'intestino, per il benessere, per il colesterolo, per tutto.
Professor Greuter, lei ha parlato di pressione nel colon che bisognerebbe cercare di mantenerla bassa. Forse per alcuni sentire parlare di pressione del colon è un mistero, come anche del colon esiste la pressione.
Sì, boh, anche per noi è un po' mistero. Non è lo stesso come la pressione del sangue, dove noi dobbiamo evitare delle conseguenze, delle complicazioni, come problema con il cuore, con i vasi. Questo no, questo è piuttosto un concetto per spiegare che cosa funziona nel colon. È chiaro che c'è una motilità nel colon e per la motilità la pressione gioca un ruolo importante, ma il concetto è completamente diverso dai concetti della pressione nel sangue.
E come facciamo a mantenere bassa questa nostra pressione nel colon?
Allora, pressione bassa vogliamo avere quando c'è una fase acuta della diverticolite. E come abbiamo detto, qui dobbiamo evitare queste fibre e possiamo mangiare un po' delle cose che normalmente non sono così sane e che non hanno queste fibre dentro. Sì.
Allora ci ascoltiamo Lisa Stanfield e poi continuiamo con i messaggi. Con noi alla consulenza oggi ci sono il professor Dimitri Cristoforidis, che è primario del servizio di chirurgia generale e viscerale dell'ente ospedaliero cantonale, e il professor Thomas Greuter, che è primario del servizio di gastroenterologia e patologia sempre dell'ente ospedaliero cantonale. Tante domande ci chiedono, dottori, se il fumo ha un'influenza sullo svilupparsi di diverticoli e anche sull'infiammazione degli stessi.
Boh, allora sul sviluppo del diverticolo probabilmente no. Anche per l'infiammazione, probabilmente per una volta non è un fattore così importante, ma per tutte le infiammazioni il fumo è un fattore di rischio. Allora, qui c'è sempre la raccomandazione di smettere di fumare, ma non è il fattore di rischio così importante come per altre malattie.
Però è anche un fattore di rischio nella guarigione, nel senso il fumatore avrà sempre molti più rischi di fare complicanze dopo un intervento chirurgico, avrà forse una guarigione più lenta di un'infiammazione, quindi ancora una volta il fumo da evitare.
E l'alcol?
L'alcol uguale. L'alcol purtroppo uguale anche per la diverticolite. La diverticolosi sembra avere un'associazione non fortissima ma presente.
E poi il punto più importante sempre per il colon, che anche per noi è importante, per il chirurgo, per me come gastroenterologo, è evitare il cancro colorettale. E qui chiaramente l'alcol e il fumo sono fattori di rischio molto molto importanti, il più importante che esistono.
Ecco, è arrivato un messaggio lunghissimo di un'ascoltatrice, cerco di riassumerlo. Diceva che l'anno scorso ha avuto un episodio di diverticolite, per cui dopo era andato da un medico per un controllo successivo, aspettava gli esami del sangue e proprio in quel giorno in cui è andata dal medico ha avuto poi del sangue nelle feci, quindi PCR di corsa, i valori erano altissimi e aveva anche un po' di mal di pancia, insomma ha ricominciato con gli antibiotici. Ora dice, ma non si può fare ogni tanto la PCR per controllare i valori? Che cosa ne pensate? E poi dice anche, chiede anche, avete penso già risposto, se è possibile togliere i diverticoli anche se non si infiammano, anche se non sono infiammati.
La PCR, che questa misura nel sangue dell'infiammazione, la facciamo solo se il quadro clinico ci fa pensare a uno stato infiammatorio come la diverticolite. E togliere i diverticoli, non è che possiamo toglierli uno dopo l'altro, non si riuscirebbe neanche. Quello che facciamo è togliamo il segmento, la parte del colon con i diverticoli problematici. Non andiamo a cercare tutti i diverticoli del colon, se no dovremmo togliere spesso tutto il colon. Quello sicuramente non ha senso. Però togliere la parte del colon con i diverticoli problematici è la cosa che facciamo quando la diverticolite, come dicevo prima, o si ripete troppo spesso o non si disinfiamma mai, o a volte può creare anche, a forza di avere degli episodi di infiammazione dove il colon, quando si infiamma, diventa anche più grosso, più spesso, poi si calma, si rinfiamma, può lasciare dietro un passaggio molto stretto, fare quello che chiamiamo noi una stenosi, un ristringimento. E lì il paziente diventa più stitico, ha più crampi, dolori. Anche questo può essere un motivo di dover fare un intervento, se no il paziente rischia l'occlusione. E poi ancora più raramente la diverticolite può fare addirittura delle fistole, vuol dire una comunicazione fra il colon e la vescica o addirittura con la vagina, lo vediamo anche questo, e il paziente vede passaggio di feci nelle urine, per esempio, se si crea una fistola colo-vescicale fra il colon e la vescica. Non è così raro, e anche questo è sicuramente un motivo, un'indicazione a fare un'operazione per risolvere il problema non così difficilmente.
Sì, allora molto più importante è l'osservazione clinica e questi sintomi. E un punto che voglio raggiungere, un punto che è molto importante nella storia del paziente, è sangue nelle feci. Che cosa significa? Questo è sempre un segno d'allarme. Dove noi dobbiamo cercare la causa di sangue. Potrebbe essere sempre un cancro, un tumore colorettale, e poi è importante di fare una colonoscopia. Dall'altra parte, spesso, e questo non abbiamo ancora discusso, il diverticolo può provocare una diverticolite, ma può anche provocare, e non così infrequente, un sanguinamento. E poi un sanguinamento può essere un'urgenza dove noi, dove c'è il ricovero, dove c'è l'osservazione del paziente, dove c'è anche una colonoscopia per cercare la fonte del sanguinamento. E spesso nel colon dopo troviamo un sanguinamento che viene di un diverticolo. Nel maggior parte dei pazienti il sanguinante ha già smesso, non c'è più, ma ci sono casi dove c'è un vaso nel diverticolo che dobbiamo trattare con un clip, per esempio, con l'ingezione di adrenalina. Sì.
Eliana ci dice: soffro di diverticolosi, ultimamente ho avuto anche un episodio forte curato con antibiotici, mi curo però anche con l'agopuntura che mi aiuta molto, che cosa ne pensate?
Una buona idea, nel senso che in assenza di altri trattamenti più blandi che una chirurgia efficaci, credo che possa funzionare. Dopo non ho la prova, non ci sono studi che lo confermano, ma non c'è nessuno che dice il contrario, quindi in alcune persone può funzionare.
Ci chiedono se si può fare prevenzione.
No. La domanda breve è: non si può fare un granché, a parte, come dicevamo prima, avere un'alimentazione sana, equilibrata, ricca di fibre.
C'è la testimonianza di Antonio che dice che ha sofferto per 3 anni di diverticolite acuta, volevano operarlo, poi lui non ha voluto, ha fatto una cura di 1 mese, non ha più avuto problemi per 2 anni. Ecco.
Ma speriamo che vada avanti così. Effettivamente non è sempre facile prevedere chi rifarà diverticoli. Cioè, noi abbiamo fatto dal Civico, rivisto tutti i nostri pazienti che abbiamo visitato durante anni, per vedere cosa succede anni dopo un primo episodio di diverticolite. Li abbiamo seguiti per 10 anni e abbiamo visto che fino al 50% dei pazienti facevano una recidiva. Che però poteva essere dopo 3 mesi, poteva essere dopo 3 anni, poteva essere dopo 10 anni. Quindi è la storia di ogni paziente individuale che nella discussione fra paziente e chirurgo ci aiuterà a decidere: guarda, a te vale la pena prendere il piccolo rischio dell'intervento, ma dopo risolvi il problema, piuttosto che no. Se è un minor problema, come avere un raffreddore che alla fine passa neanche senza neanche prendere l'antibiotico, che viene una volta ogni 3 anni, lasciamo stare l'intervento. Diverso di quello che noi chirurghi qualche anno fa dicevamo, perché c'era un dogma che gli studi l'hanno smentito, che diceva che dopo 2 episodi di diverticolite meglio fare l'operazione, perché se no chissà il terzo finirebbe con il famoso sacchetto. Questo abbiamo visto che non è vero, cioè la diverticolite semplice tende a ripetersi, ma si ripete sempre un po' nello stesso modo, quindi il paziente riconosce, ha il tempo di andare dal medico in ospedale e curarla.
Beh, ogni caso a sé, dicevate che spesso l'intervento è risolutivo. Un'ascoltatrice dice: io purtroppo anche dopo l'operazione soffro ancora, ho avuto 5 anni di crisi, sempre curato con l'antibiotico, poi sono stata operata, giovane, 39 anni, 14 giorni all'ospedale, purtroppo come detto soffro ancora di diarrea e frequenti dolori.
Allora, in medicina niente assoluto, quindi un 5% dopo l'intervento possono avere ancora diverticolite, va capito se la signora che ci scrive ha veramente episodi di diverticolite o un altro problema.
Ecco, io vi ringrazio per aver risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Volevo dire a loro che è stato organizzato proprio dal servizio di chirurgia viscerale dell'ospedale regionale di Lugano un weekend particolare, è stato chiamato chirurgia in piazza, perché proprio al Palazzo dei Congressi di Lugano per 2 giorni ci sono delle sorte di porte aperte. Che cosa avete organizzato?
Sì, abbiamo,
dottore,
deciso di uscire dalle nostre sale operatorie e andare a rincontrare la popolazione. Abbiamo organizzato questo evento dove ci saranno delle conferenze, storie di pazienti, ci saranno tante postazioni informative anche per la diverticolite, per i diverticoli, dove ci saremo noi, tutta la squadra del Civico, anche altri colleghi da Mendrisio, da Bellinzona e da Locarno, e avremo l'occasione di spiegare alla popolazione quello che c'è. Ci saranno anche tante animazioni e tante cose interattive, quindi la gente può venire, provare i nostri strumenti, il robot Da Vinci, la laparoscopia, cercare di imparare a mettere punti, e anche la realtà virtuale, andare sotto i ferri, si mette il visore e si fa un'esperienza fantastica per capire cosa vuol dire entrare in ospedale, dalla porta dell'ospedale fino alla porta della sala operatoria e anche dentro.
Ecco, quindi assolutamente non solo diverticoli, ma davvero
no,
l'ospedale
tutta la chirurgia
in piazza.
Esatto, quindi vi aspettiamo numerosi con bambini, ci sarà anche il Teddy Bear Hospital, quindi tutte le famiglie, gente, avremo piacere di dimostrare anche le nostre facce per far capire anche che in Ticino sfatare questo mito anche, che facciamo una medicina, una chirurgia che non ha niente da invidiare dai migliori ospedali a Zurigo, vero Thomas?
Oh, certo, sì.
Ecco, quindi l'appuntamento è per sabato e domenica, ripeto, al Palazzo dei Congressi. L'orario va dalle 10 circa alle 18:30, da non perdere. Noi ci risentiamo prestissimo.